La Maleducation è un progetto di Pietro Gaglianò che inaugura presso Biagiotti Progetto Arte di Firenze giovedì 21 febbraio. Si tratta di un progetto di mostra che coinvolge quattro artisti: Gaetano Cunsolo, Silvia Giambrone, Nero, ossia Alessandro Neretti, e Sergio Racanati, che ragiona attorno al conformismo e alla cattiva educazione impartita dalla cultura consumista, dal conformismo e dall'automatismo dell'opinione, come dichiara il comunicato stampa. A partire dall'idea che l'arte sia sempre una forma di dissenso, attraverso la Maleducation abbiamo quattro versioni, diciamo così, di divergenza, ecco, rispetto a ciò che l'opinione pubblica, a ciò che la cultura mediatica in una certa misura impongono verso la società. Siamo naturalmente in collegamento con Pietro Gaglianò, che è il curatore di questo progetto, e gli chiediamo innanzitutto perché la Maleducation, che riecheggia anche il titolo di un film di Pedro Almodóvar.
Beh, sì, il titolo è chiaramente, oltre che una eco di Almodóvar, anche un omaggio a un dissidente permanente, come è sempre stato Almodóvar. E in particolare la suggestione è stata quella di volersi ricollegare appunto a delle dottrine proformate e strutturate di trasmissione del pensiero che hanno forgiato intere generazioni. E mi è qualcosa di non molto dissimile è avvenuto in Italia dal dopo, vabbè, lasciando da parte il regime fascista, ma insomma dal secondo dopoguerra in poi è sempre stata presente questa volontà di definire i profili intellettuali, culturali, le vocazioni stesse della maggior parte della cittadinanza lungo quel tragitto delittuoso che è stato semplificato nella locuzione pasoliniana della mutazione antropologica.
Quindi anche il pensiero di Pasolini è un po' alla base di questo tuo progetto?
Sì, c'è sicuramente Pasolini, c'è sicuramente uno dei più grandi pensatori europei del Novecento, che è Antonio Gramsci. E infatti con una sua citazione inizia anche il testo che accompagna questa mostra, una sua lettera in cui dice: abituati al pensiero giorno per giorno ci siamo trovati poi disabituati, ci siamo trovati incapaci di resistere alla catastrofe che stava avvenendo. Quindi c'è questo bisogno, questa volontà precisa di definirsi, di qualificarsi sempre come cunei, esattamente come cunei rispetto alla compattezza di quella che tu hai citato prima, l'automatismo dell'opinione, che è anche questo un elemento del pensiero pasoliniano.
Ecco, tra i, diciamo così, gli ambiti sociali verso cui nel tuo progetto esprimi una critica c'è anche quello dei movimenti di piazza, che sì, nell'ultimo decennio hanno di nuovo assunto una rilevanza piuttosto importante nel nostro panorama, e che generalmente il mondo dell'arte fiancheggia, se non a volte ne fa direttamente parte. Quindi è un punto di vista, il tuo, che diventa anche un po' eccentrico rispetto a quest'altra forma di conformismo.
Esatto, hai colto bene il senso della mia criticità, del mio punto di vista critico rispetto alle varie tipologie, alle varie declinazioni del conformismo. Io trovo sempre poco igienico il pensiero aggregante e confido proprio nell'individualità, nel pensiero autonomo. I artisti hanno cavalcato, stanno cavalcando critica e criticata, e controversa biennale di Berlino scorsa nella prova, sono entrati e hanno saccheggiato a piene mani l'immaginario e i materiali intellettuali, morali e anche visivi, figurativi della protesta di piazza. Questo è qualcosa che è sempre successo di fatto. E quello che è diverso nell'atteggiamento degli artisti rispetto all'atteggiamento degli attivisti è quell'area di legittimità sulla quale possono contare gli artisti stessi. Si sa, un attivista finisce in carcere sempre molto prima rispetto a quanto non faccia poi un artista, ecco, proprio perché può contare sulla su quell'area di compensazione che è la sua che è la forza simbolica del suo lavoro.
Secondo te si potrebbe quindi parlare, usando un termine che generalmente è usato in accezione negativa, comunque di una necessità di individualismo?
Ma sì, appunto, sfrondando il termine dalle sue connotazioni negative, sì. L'individualismo, ma proprio l'individualismo come strumento per un egualitarismo. Solo nel momento in cui io riesco a pensare in autonomia, riesco ad emettere un giudizio critico, ad essere consapevole dei movimenti ai quali aderisco, delle opinioni che decido di condividere, solo in quel momento allora posso essere effettivamente attivista e anche essere in qualche modo strumentale, funzionale a una lotta che sia di dissenso ai poteri, alle egemonie varie che sono sempre elitarie. Qualsiasi egemonia di qualsiasi colore si dipinga è sempre elitaria, e da questo punto in poi allora posso veramente immaginare una forza di movimento, di pensiero che vada verso l'interesse comune, il cosiddetto bene comune.
Ecco, gli artisti che hai scelto sono accomunati da un fatto, ossia che sono tutti nati negli anni Ottanta. Allora, come appunto dichiari nel progetto, è un tratto interessante perché tutto ciò che appartiene al mito del 68, del 77, quindi delle proteste, dei movimenti studenteschi, eccetera, per loro sono racconto, è qualcosa che non è stato neanche minimamente sfiorato, e invece hanno vissuto nel senso più pieno, più diretto, invece un'epoca che è stata sempre definita della post-ideologia, quindi del disimpegno tra la fine degli anni 80 e gli anni 90. Ecco, quindi come hanno affrontato questi quattro artisti nella loro ricerca la tematica che tu hai proposto?
Ma senti, prima vorrei un attimo puntualizzare solo il termine, non mi piace scegliere gli artisti. Io vengo in qualche modo scelto dagli artisti perché vengo conquistato dal loro lavoro, dalla loro visione, e trovo necessario fare uso del loro lavoro, dei loro esiti formali e dei loro processi per la dimostrazione di un mio pensiero. E sono tutti artisti, sì, come hai ben detto tu, nati negli anni 80, quindi sono artisti che hanno avuto la condizione anagrafica di vivere come unica autentica rivoluzione culturale quella post-ideologica che in Italia si definisce cronologicamente con la cosiddetta seconda repubblica e con il berlusconismo, e sono artisti tutti fortemente consapevoli del ruolo politico che l'artista ha, tenendo sempre presente la dimensione democratica orizzontale che vogliamo dare a questo termine, proprio in linea con la sua più serrata etimologia. Tutti quanti lavorano già su temi che indagano l'area di confronto, l'area di conflitto che c'è tra il giovane artista ancora di più, e il consesso, il sistema dell'arte, il sistema sociale lato senso, per cui il lavoro con loro è stato veramente un lavoro anche in alcuni casi di scontro, di tensione, ma sempre all'interno di una rete di riferimenti e di una griglia formale che loro è molto familiare. Poi sono artisti che utilizzano strumenti diversissimi fra di loro, vengono anche da formazioni diverse, da regioni diverse, e hanno anche aspirazioni diverse. Credo che non potrebbero nemmeno essere amici di loro, per fare una battuta.
Puoi anticiparci qualcosa rispetto ai lavori che si potranno vedere?
Sì, senz'altro. Innanzitutto sono tutti lavori pensati e realizzati espressamente per questo progetto. Uno di questi lavori nasce proprio context specific ed è il progetto di Sergio Racanati, che mette in relazione lo spazio anche conflittuale, se vuoi, della galleria d'arte, perché l'artista che avvoca a sé una forma di indipendenza poi si trova ad agire in una galleria, sia pure nella forma di fondazione come Biagiotti Progetto Arte, e proviene e dichiara la sua provenienza contestuale dal mondo dell'attivismo e della protesta di piazza. Ecco, Sergio ha realizzato un video, anzi sta realizzando in questo momento preciso un video con una troupe di soprani, con un cast di soprani che cantano la semplice strofa "Democracy is Hypocrisy" in un centro sociale molto attivo nella periferia, nell'immediata periferia di Firenze. Questo video sarà visibile durante la mostra, ma all'opening sarà anche agita la performance dal vivo di questo cast di soprani. Invece l'Art Nero porta una raccolta di materiali, sculture in ceramica, incisioni, disegni, fotografie, tutti legati al rapporto di sudditanza dell'immaginario che l'Europa tributa agli Stati Uniti, alla cultura statunitense. Silvia Giambrone ha lavorato sulla dimensione più cattolica dell'educazione, su questa forma di autoassolvimento continua che il controllo attraverso i sacramenti della confessione impongono e permettono anche al fanciullo cristianamente educato, e presenta un video dove c'è una sua straordinaria interpretazione e un'altra serie di lavori legati sempre a questa estetica. Infine Gaetano Cunzolo, che è il più giovane degli artisti coinvolti, ha lavorato sull'immaginario del militarismo, in particolare focalizzandosi proprio sulla sua data di nascita, che è il 1986, che come ben saprai è il primo anno in Italia che non prevede l'obbligo della leva, quindi c'è tutto un gioco di rimandi tra la mitografia del militare e anche la disgregazione che la non adesione a questo topos del macho in divisa, dell'uomo in divisa, può portare nella formazione dei gruppi sociali.
Ecco, vorrei tornare un attimo sul tema del dissenso, al di là di questa mostra, per chiederti quale sia il tuo punto di vista rispetto a un conformismo interno al sistema dell'arte, perlomeno parliamo del sistema dell'arte italiano. Abbiamo sfiorato prima un po' questa contraddizione per cui alcuni movimenti di protesta poi a loro volta diventano fenomeni di massificazione. Vorrei chiederti nel sistema dell'arte dov'è il dissenso e dov'è il conformismo?
Ma senti, la domanda è complessissima, anche perché così restituire una geografia dell'autenticità del dissenso e del conformismo più o meno vissuto esplicitamente è un'impresa ardua. Sicuramente la scena italiana vive così come forma di necessità quello che è il processo fisiologico di assorbimento delle proprie periferie, e ogni centro, ogni egemonia tende a fare questo. Non appena intravede e analizza una forma di diversione, una forma di contestazione e di contrasto, tende ad assumerlo, tende a farlo proprio, tende ad omologarlo appunto per conformarlo. Questo è fisiologico a tutti i sistemi, e fin quando accetteremo che il sistema dell'arte sia quello così come è formato, quindi sulla falsariga del sistema consumista capitalista, ecco, non potremo aspettarci niente di diverso. Quello che è interessante invece, su cui sarebbe interessante interrogarsi, è l'atteggiamento di chi agisce in qualche modo borderline, un po' in zone liminali tra la presenza nell'art system e la sua azione, la sua esperienza, la sua anche, ma non solo dimostrativa, anche solo esperienza semplicemente di ricerca o di studio, che si volge verso altri canali, ecco, verso altri ambiti e domini. Io penso che questo debba, si dovrebbe lavorare molto più su questo, nell'individuazione di atteggiamenti tra questi artisti, curatori, ricercatori che vogliono, riescono e hanno anche, fanno anche con successo progetti che non sono necessariamente allineati, e la loro consapevolezza poi di agire tutto sommato quando escono da questo margine, continuando a foraggiare quello stesso sistema che contestano. Bisognerebbe lavorare molto su questo, su questa linea un po'. Ora sono stato stato farraginoso nella definizione, però a me interessa proprio questo: quanto un artista o un autore di qualsiasi genere sia consapevole di essere dipendente dal sistema che contesta. In alcuni casi ci sono delle forme di autentica autonomia, però non sono mai totali, non sono mai radicali. C'è sempre poi una forma di ubiquità per cui chi contesta fa anche parte, poi non è necessario contestare, ma è utile, forse è più efficace anche la semplice revisione critica, però bisogna essere sempre ben accorti del fatto che si è comunque dipendenti da tutto un ordine che rappresenta poi nell'immaginario della lotta dura e pura invece il nemico da abbattere. Già punto di vista non conforme sarebbe già forse una conquista se acquisito nelle strategie.
Bisognerebbe studiare bene gli artisti della critica istituzionale per cogliere bene anche questo tema che tocchi della consapevolezza del sistema in cui si è inseriti. Volevo chiederti un'ultima cosa a proposito della struttura di questo progetto, perché non si tratta di una semplice mostra in senso tradizionale, ma è costellato e anticipato anche da altri appuntamenti, da altri eventi. Ci puoi riassumere un po' questo percorso?
Sì, volentieri, anche perché questo delinea un po' in genere il mio modo di lavorare nel non immaginare. Innanzitutto non mi è mai piaciuto fare mostre, le immagino come dei pacchetti chiusi e poco porosi, quindi anche quando mi trovo a lavorare appunto su un progetto che poi si raffredda, si congela nel momento dell'inaugurazione, voglio sempre individuare dei canali di afflusso e di deflusso di altre energie. Così la preparazione della mostra è stata contestuale a una serie di laboratori fatti con giovani artisti che hanno accompagnato gli artisti coinvolti in parte della realizzazione dei loro progetti. E durante invece il periodo di apertura della mostra ci saranno una serie di appuntamenti, di incontri. Il primo sarà l'11 marzo con Giulia Draganovic, e poi sono previsti, con date ancora da definire in modo chiaro, un talk di Maria Pecchioli e una performance di un artista di origini fiorentine, Mauro Stagi, che si intitola Noise.
Bene, quindi appunto
ci saranno molte panorama allargato la mostra, ecco.
Ecco, perfetto. Bene, allora ringraziamo molto Pietro Gaglianò per questa illustrazione della Maleducation, che ricordiamo si aprirà giovedì 21 febbraio alle ore 18 presso Biagiotti Progetto Arte di Firenze. In questo momento mi sfugge l'indirizzo.
Via delle Belle Donne.
Ecco, perfetto, Via delle Belle Donne.
Non ci sono molte altre cose, quindi si trova facilmente.
Diciamo, è una destinazione obbligata per chi arriva lì. E sarà in corso fino al 13 aprile.
Esatto.
Ricordiamo che tutte le notizie si possono recuperare naturalmente anche sul nostro sito di riferimento, sia undo.net, dove questa intervista sarà riascoltabile nella sezione Voices. Bene, salutiamo e ringraziamo ancora Pietro Gaglianò, facciamo anche gli in bocca al lupo naturalmente per la buona riuscita della Maleducation, e invitiamo tutti i nostri ascoltatori a recarsi a Firenze per vedere questa mostra. Grazie, ciao Pietro.
Ciao Massimo, grazie molto a te.